Ciao Gianni, una frase mi è venuta in mente. Ho provato tante volte ad imparare a nuotare con mio padre, con i miei amici, ma non c'è verso. Non riesco a superare la paura dell'acqua.
Buonasera amici di Italiano Semplicemente e benvenuti sul podcast, sul nuovo podcast che tratterà di una, anzi di due espressioni idiomatiche italiane. Non si tratta in realtà di due vere espressioni idiomatiche, le definirei semplicemente due espressioni, diciamo, due espressioni molto utilizzate nella lingua italiana. Sono due espressioni molto brevi, dal significato, diciamo, due espressioni che si possono applicare nello stesso contesto. E il contesto è quello di fare qualcosa, decidere di fare qualcosa. Ok, allora questo podcast è dedicato a tutti coloro che hanno un livello di italiano intermedio, quindi direi dal livello A2, universalmente riconosciuto come A2, quindi non esattamente principianti, fino al livello C1. Perché dico C1 e forse dovrei dire anche C2? Perché cercherò di parlare, diciamo, abbastanza chiaramente per far comprendere bene tutte le parole che pronuncerò durante questo podcast affinché tutti quanti possano comprendere bene, ma nello stesso tempo per coloro che hanno un livello un po' più avanzato, il che vuol dire che conosceranno sicuramente queste due espressioni che oggi sto per spiegare, nello stesso tempo, dicevo, concentrerò la mia attenzione su un aspetto particolare che riguarda esattamente queste persone di livello più avanzato. Ho fatto caso durante le mie chiacchierate con tutti gli stranieri che ho avuto nell'ultimo anno, utilizzando questo fantastico strumento che è WhatsApp, ho fatto caso agli errori più comuni che commettono le persone anche molto esperte, coloro che sanno molto bene l'italiano, ma che nonostante tutto continuano a sbagliare delle cose. E mi riferisco alle preposizioni semplici. Di conseguenza oggi spiegherò queste due frasi che sono non c'è verso, non c'è verso, e tentar non nuoce. Tentar non nuoce. Queste sono due frasi che si applicano in un contesto decisionale, quindi tutte e due vanno bene ogni qualvolta si devono prendere delle decisioni. E nello stesso tempo, mentre spiegherò queste due frasi, mi concentrerò sulle preposizioni semplici che utilizzo. E spiegherò perché si usano a volte delle preposizioni semplici e perché a volte se ne usano altre. Dunque, le preposizioni semplici in italiano non sono molte, ma neanche poche, e sono le seguenti: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Le preposizioni semplici si ricordano facilmente a memoria perché hanno un suono abbastanza melodioso, diciamo così, di a da in con su per tra fra. È una cosa che io mi ricordo fin dalle scuole elementari, quindi credo che sia facile per tutti. Dunque, cominciamo con la prima espressione: non c'è verso, non c'è verso. Non c'è verso, significa semplicemente non c'è modo, non c'è alcun modo. Qual è la differenza? Dunque, adesso spiegherò intanto, la parola verso, poi mi concentrerò più sull'espressione. Che cos'è il verso? Il verso ha a che fare con la direzione. Quando si va in un posto preciso, mettiamo che dobbiamo fare il percorso da A a B, ad esempio da Roma a Napoli, la strada che sto facendo io in questo momento. Sono partito da Roma, sto andando verso Napoli, quindi se vado da Roma a Napoli, la direzione si chiama Roma-Napoli. La direzione Roma-Napoli è uguale alla direzione Napoli-Roma, è la stessa direzione. Da un punto di vista geometrico, la direzione non indica, non fa riferimento alla partenza e all'arrivo, ma soltanto alla direttrice che collega punto A al punto B, quindi Roma a Napoli. Se invece io dico che vado verso Napoli, vuol dire che sono partito da Roma e sto andando verso Napoli. Si dice anche in direzione Napoli. Attenzione, ho appena detto in in direzione Napoli. Quindi in è una preposizione semplice. In questo caso devo usare in direzione Napoli. Quindi se mettete in davanti alla parola direzione, vuol dire che state andando verso quella parte, verso quel luogo, in direzione Napoli. Quindi il verso è questo. Ora, il verso, ci sono due versi per ogni direzione, quindi da Roma verso Napoli o da Napoli verso Roma. In questo caso però non c'è verso, dalla frase non c'è verso, non si capisce bene il significato di questa espressione. Ma se ci pensate bene, la parola verso può anche essere utilizzata in sostituzione della parola modo. Per quale motivo? Il motivo è il seguente: perché quando voi cercate di fare una cosa, quando voi prendete una decisione, si parla appunto di decisioni, e prendete la decisione di raggiungere un certo obiettivo, che non è detto sia un luogo in cui voi stiate andando, un luogo in cui vi stiate recando, come me che sto andando verso Napoli, ma semplicemente raggiungere un obiettivo, cioè ottenere un risultato. Quindi in questo caso avete preso la decisione di raggiungere un obiettivo e potete provare a raggiungere l'obiettivo in più modi. Potete provare il modo A, o potete provare la strada A, oppure potete provare il modo B o la strada B. Quindi ci sono diversi modi, ci sono diverse strade che vi possono portare a raggiungere un obiettivo. Di conseguenza, quando si dice la frase non c'è verso, non c'è verso, che equivale all'espressione non c'è modo, significa semplicemente che voi avete già provato attraverso più modi, attraverso più strade, a raggiungere quell'obiettivo e non ci siete mai riusciti. Quindi avete provato a risolvere il problema in differenti modalità, utilizzando strade diverse, in differenti modi, ma non ci siete ancora riusciti. Quindi non c'è verso è un sinonimo di non c'è modo. La differenza, dicevo prima, la differenza tra non c'è modo e non c'è verso è che, appunto, quando dite non c'è verso, vuol dire che avete già provato molte volte. Non c'è verso vuol dire che avete insistito, avete provato tante volte, ma non ci siete mai riusciti. Non c'è verso. Quindi quando si pronuncia questa espressione significa che avete provato molte volte, avete insistito e che vi siete arresi. Significa semplicemente che non proverete più. State constatando che non c'è nessun modo per risolvere un problema, non c'è nessun modo per raggiungere un obiettivo. Vi siete arresi e di conseguenza fate questa esclamazione, perché non c'è verso è un'esclamazione. Non c'è verso di, attenzione, non c'è verso di. Se voi dite non c'è verso imparare a nuotare, ad esempio, come ha detto la nostra amica Ramona, questo significa che avete provato più volte ad imparare a nuotare, ma non ci siete mai riusciti. Non c'è verso di nuotare, non c'è verso di imparare a nuotare. Quindi attenzione, perché si usa la preposizione di. Non potete usare altre preposizioni, perché un italiano vi potrebbe comprendere lo stesso, ma non è detto che vi comprenda. Quindi non c'è verso di fare, non c'è verso di imparare, non c'è verso di riuscire. Quindi c'è sempre un obiettivo che dovete raggiungere, in questo caso, nel caso di Ramona, l'obiettivo era nuotare, imparare a nuotare. Avete fatto più tentativi e non ci siete riusciti, non c'è verso. Invece non c'è modo, nella frase non c'è modo, non è detto che voi abbiate già tentato di raggiungere l'obiettivo. Probabilmente avete constatato che non c'è nessun modo, non c'è nessuna maniera per ottenere quel risultato, ma non è detto che voi abbiate già tentato e che vi siate arresi. Questa è la differenza tra non c'è verso e non c'è modo. Vediamo la seconda frase. La seconda frase è tentar non nuoce. Tentar non nuoce. Dunque, anche questa frase ha a che fare con le decisioni e con il raggiungimento di un obiettivo specifico, che sia il raggiungimento di arrivare fino a Napoli, come nel mio caso, o il tentativo di ottenere un obiettivo qualsiasi. Quindi tentar non nuoce. Cosa significa tentar non nuoce? Tentar deriva da tentare, quindi è il verbo tentare, che dove si toglie l'ultima lettera, tentare, diventa tentar non nuoce. Quindi tentar non nuoce. Non è la negazione, nuoce è il verbo nuocere. Nuocere. Cosa significa nuocere? Nuocere vuol dire fare del male. Se voi cercate sul vocabolario il verbo nuocere, troverete che nuocere significa fare del male. Solitamente il verbo nuocere è preceduto sempre dalla parola non, quindi è usato sempre in senso negativo. Anche se qualche volta in realtà potete trovarlo anche in frasi affermative, ad esempio sui prodotti che fanno male alla salute, ad esempio qualche prodotto in cui c'è una sostanza chimica, potreste leggere sulle istruzioni del barattolo, potreste leggere nuoce gravemente alla salute. Nuoce alla salute, cioè fa male alla salute. Non nuoce vuol dire che non fa male. Non nuoce, quindi è un verbo che si usa fondamentalmente, viene usato per iscritto sui barattoli, sulle confezioni dei prodotti che fanno male alla salute. Quindi non troverete mai scritto fa male alla salute, ma troverete scritto sempre nuoce gravemente o nuoce alla salute. Invece non nuoce vuol dire che non fa male, non nuoce. E tentar non nuoce vuol dire tentare non nuoce, e tentare vuol dire provare. Provare non nuoce, cioè provare non fa male. Quando è che si usa questa frase tentar non nuoce? Questa frase è abbastanza melodiosa, se vogliamo, perché ogni qualvolta si taglia l'ultima vocale di una parola, come in questo caso tentare, che è diventato tentar. Ogni qualvolta si toglie l'ultima lettera di una parola è per rendere la frase più melodiosa all'udito. Quindi tentare non nuoce è una frase correttissima in italiano, però non si usa normalmente, si usa tentar non nuoce. Tentar non nuoce è un'esclamazione, è una frase che può essere usata quindi ogni qualvolta si vuole invitare una persona a fare un tentativo. Tentare, tentativo. Quindi quando si vuol fare, quando si vuol spingere una persona a provare a risolvere un problema, a provare a raggiungere un obiettivo. Quindi, se ad esempio io faccio l'università e vorrei fare la facoltà di ingegneria, però ho sentito dire che la facoltà di ingegneria è molto dura, che gli esami sono molto difficili da superare, da è un'altra preposizione semplice, molto difficili da superare. Ebbene, in questo caso potrei dire a me stesso, ma sì, dai, proviamo a fare ingegneria, tentar non nuoce. Tentar non nuoce vuol dire provare non fa male, posso provare a fare ingegneria, se poi verifico che la facoltà di ingegneria è una facoltà complicata, una facoltà troppo difficile per me, ebbene in questo caso cambierò facoltà, passerò ad un'altra facoltà. Tentar non nuoce, quindi così come la prima frase che abbiamo visto, vale a dire non c'è verso, sono due frasi, due espressioni italiane utilizzatissime in tutti i contesti, in contesti sia formali che informali. Probabilmente la prima frase la troverete più adatta ad un contesto informale e all'orale, quindi più nel linguaggio parlato che nel linguaggio scritto, perché non c'è verso in effetti è una frase più adatta ad un al linguaggio parlato, quindi di tutti i giorni, ma se la utilizzate anche in un contesto importante, in un contesto più formale, nessuno si scandalizzerà, quindi nessuno vi dirà ma cosa stai dicendo, hai utilizzato un'espressione volgare. Non si tratta di un'espressione volgare, si tratta di un'espressione italiana molto utilizzata, che in ogni caso è più adatta sicuramente ad un linguaggio parlato piuttosto che ad un linguaggio scritto. Tentar non nuoce, anche questa è probabilmente un'espressione più utilizzata all'orale che per iscritto, ma in realtà, come vi ho detto precedentemente, il verbo nuocere è usato, è messo per iscritto in tutte le confezioni dei prodotti che fanno male alla salute. Ma la frase tentar non nuoce è una frase che potete tranquillamente anche utilizzare per iscritto. Probabilmente è più adatta ad un'email, ad una chat, piuttosto che ad un documento formale, perché tentar non nuoce è una frase che si utilizza quando si sta parlando ad una persona, e quindi quando si scrive una lettera, si scrive un'email, si sta chattando con un amico, con un conoscente. Tentar non nuoce e non c'è verso sono entrambi due espressioni, quindi, che si utilizzano quando si parla con un'altra persona, quindi in un contesto decisionale, in un contesto in cui si sta prendendo una decisione, si può incitare una persona a dire tentar non nuoce, dai, fai questo tentativo, provaci, non si sa mai. Non si sa mai, in effetti, è un'espressione abbastanza simile a tentar non nuoce. Tentar non nuoce, di conseguenza, vuole semplicemente dire che se provi a fare un tentativo, non può succederti nulla di male. Non c'è nulla di sbagliato nel provare, perché provare non costa nulla. Ovviamente non potete utilizzare tentar non nuoce in tutte le occasioni, perché se ad esempio mi viene voglia di lanciarmi col paracadute ad esempio, però ho paura di lanciarmi col paracadute perché non l'ho mai fatto in vita mia, un amico mi potrebbe dire dai, prova, tentar non nuoce. Invece in questo caso tentar nuoce come se nuoce. Quindi non è il caso in questo caso di utilizzare l'espressione tentar non nuoce, così come se mi viene in mente di mi viene in mente di provare ad andare a 200 km orari utilizzando la mia nuova automobile. Non mi verrebbe mai in mente di dire a me stesso: vabbè, dai, prova, vediamo a che velocità riesci ad arrivare. Tentar non nuoce. Anche in questo caso, tentare nuoce. Nuoce gravemente alla salute. Di conseguenza, tentar non nuoce è una frase che si pronuncia in tutte quelle occasioni in cui non c'è nessun pericolo. Altrimenti non ha nessun senso utilizzare questa espressione. Spero che tutti coloro che ritengono di appartenere alla categoria C1 o C2 abbiano fatto caso a tutte le preposizioni semplici che ho utilizzato all'interno di questo podcast. Quando si dice quindi vado in direzione Napoli oppure vado a Napoli, posso dire in entrambi i modi, ma non posso dire vado a direzione Napoli. Posso dire vado verso Napoli, vado in direzione Napoli. Se dico verso non devo usare in. L'uso delle preposizioni semplici è molto importante, ho notato personalmente, perché anche in fase di presentazione, quando ci si presenta ad un amico, ho notato che anche le persone che hanno un livello di italiano molto alto e che parlano benissimo, molto spesso si presentano, dicono piacere, sono Alberto, per esempio, e vengo da Marocco, ad esempio, o da Algeria. Ho fatto solo un esempio, avrei potuto dire Germania, Francia, Spagna, Irlanda, eccetera. L'uso delle preposizioni semplici in questo caso si può spiegare molto semplicemente. Allora, in italiano quando dovete dire che siete, che voi abitate in una determinata nazione, in una certa nazione, si usa solamente dire sono marocchino, ad esempio, o sono algerino, o sono francese, sono danese, sono tedesco, sono italiano. Non si dice io sono di Italia o io sono da Italia. Si dice semplicemente sono italiano, sono francese, sono tedesco. Quindi l'uso della preposizione semplice in questo caso è sempre sbagliata. In effetti la preposizione semplice di, ok, non si usa mai con le nazioni, con i paesi, ma si usa soltanto con le città. Sono di Roma, io sono di Londra, io sono di Calcutta, io sono di Berlino. Quindi quando dovete dire che abitate, che siete residente, che siete un abitante di una città, dovete usare di, e usate, dovete usare solamente di, non c'è un'altra preposizione semplice adatta. Io sono di Roma. Certo, se volete dire che abitate in un certo posto, abitate in un certo posto, dovete dire io abito a Roma. Quindi in questo caso si usa la preposizione semplice a. Io abito a Roma. Io abito a Londra. Io abito a Beirut, come Ramona. Io abito a Berlino. Potete usare per le nazioni invece in. Quindi io abito in Brasile. Io abito in Albania. Io abito in Italia, eccetera. Quindi l'uso delle preposizioni semplici quando si parla di dire dove abitate o di dove siete è, diciamo, uno degli esempi tipici che mi viene in mente, che anche coloro che hanno un livello abbastanza alto sbagliano molto spesso. Credo di aver affrontato, diciamo, abbastanza marginalmente il problema delle preposizioni semplici, ma non voglio annoiarvi naturalmente. L'obiettivo di Italiano Semplicemente non è quello di insegnare la grammatica, come molti di voi già sapranno. Per coloro che mi seguono per la prima volta, per coloro che ci seguono per la prima volta, vi consiglio di leggere le 7 regole d'oro di Italiano Semplicemente, che sono le 7 regole che utilizziamo in ogni episodio di Italiano Semplicemente. Per coloro che sono interessati, potete semplicemente andare sul sito italianosemplicemente.com e cercare le 7 regole d'oro. Credo sia tutto per oggi, ragazzi. Spero che dopo aver ascoltato questo episodio non diciate "non c'è verso di imparare l'italiano". Provate, secondo me dovete provare, provate a seguire le 7 regole d'oro. Vi garantisco che sono delle regole molto importanti per imparare l'italiano, per imparare a passare dalla fase della comprensione alla fase dell'espressione. Provate, tentar non nuoce. Ciao amici.
A me piace cucinare con mia madre, ma non c'è verso di cucinare un piatto buono come lei.